La poesia di questo canto nasce dalla compenetrazione del motivo spirituale, psicologico, col motivo paesistico. L'inizio è già tutto fasciato d'aura paradisiaca, collegandosi subitamente con gli accenni al paradiso terrestre contenuti sul finire del canto precedente nel discorso di Virgilio. La divina foresta spessa e viva sarà presto veduta dal poeta rinnovato nell'intimo. Libero, dritto e sano è tuo arbitrio, gli aveva detto Virgilio. Il desiderio esige la presenza, sicché nelle prime terzine vago già di cercar, senza più aspettar. Vediamo Dante, giunto al sommo della scala, non già concitato, che sarebbe un'incoerenza, ma intento in una contemplazione assecondata dal passo, lento, lento, così dice. La luce è mattutina, giunge una fragranza da ogni parte, si pensa un verde più verde. L'aria che spira è così dolce che sugli alberi gli uccelletti possono continuare a cantare nelle lor varie guise, a operare ogni loro arte. E il sussurro delle foglie accompagna il canto degli uccelli, così come di ramo in ramo, lungo la pineta di Chiassi, presso Ravenna, quando Eolo, il re dei venti, sprigiona dalla sua grotta lo scirocco. La connotazione geografica è precisa e insieme poeticamente essenziale come una fascia di cupo verde in riva al mare. Vago già di cercar dentro ed intorno la divina foresta spessa e viva che agli occhi temperava il nuovo giorno, senza più aspettar, lasciai la riva prendendo la campagna lento lento su per lo suol che d'ogni parte auriva. Un'aura dolce, senza mutamento avere in sé, mi feria per la fronte non di più colpo che soave vento, per cui le fronde, tremolando pronte, stupendo questo aggettivo, pronte, che dà nel simbolico con estrema naturalezza, tutte quante piegavano alla parte u la primombra gitta, il santo monte, non però dal loro esser dritto sparte tanto che gli augelletti per le cime lasciassero l'oprar ogni lor arte, ma con piena letizia l'ore prime cantando ricevieno intra le foglie che tenevan bordone alle sue rime, tal qual di ramo in ramo si raccoglie come un'arpa, vero? Per la pineta in sul lito di Chiassi quand'Eolo scirocco fuor discioglie. Miracolosi versi, anche i seguenti, dove sotto l'ombra perpetua della fittissima foresta vediamo scorrere il più limpido ruscello della poesia italiana. Non si può immaginare che un poeta restituisca meglio la meraviglia, il piacere fisico e la sua risonanza spirituale, comunicati dalla scoperta di un'acqua limpida scorrente in un bosco dove è più cupo. Nella pittura di Dante il tocco più magico è nei versi 31-32. Avvegna che si muova bruna bruna sotto l'ombra perpetua. D'una levità, d'un incanto assolutamente poetici, che stranamente mi ricordano, per la loro fantastica levità, per la levità dell'avvenimento, un verso delle Grazie del Foscolo. Chiama due brune giovani la sera. Già m'avean trasportato i lenti passi dentro la selva antica tanto ch'io non potea rivedere ond'io m'intrassi, ed ecco più andar mi tolse un rio che in ver sinistra con sue picciole onde piegava l'erba che in sua ripa uscio. Tutte l'acque che son di qua più monde parrieno avere in sé mistura alcuna verso di quella che nulla nasconde, avvegna che si muova bruna bruna sotto l'ombra perpetua, che mai raggiar non lascia sole ivi né luna. Se il piede sta fermo, l'occhio passa di là dal fiumicello per mirare la gran variazione dei freschi mai, cioè la grande varietà delle fronde fiorite, i mai da maio, maggio, il maggio col ramo fiorito che s'appendeva alle porte o alle finestre. Pensate il maggio che non torna per la nerina, delle leopardiane ricordanze. Di là dal fiumicello appare a Dante, il miracolo è magicamente ritardato da una terzina, una donna soletta che va cantando e discegliendo fior da fiore, della quale Dante dice che si scalda a raggi d'amore e si intende d'amore divino, onde la gentilezza del quadro acquista un'intensa luce spirituale. Conosceremo il nome di questa donna, Matelda, solo alla fine del purgatorio. Ora importa che ne sentiamo il fascino luminoso, quel canto di cui non comprendiamo le parole. Anche la figura di Matelda sembra scaturire dalla mitologia classica cui Dante così sovente ridà vita. Il richiamo a Proserpina ci riporta comunque alle ovidiane Metamorfosi, dove si racconta di Proserpina che, mentre Adenna, in Sicilia, coglieva fiori con le sue compagne, fu rapita da Plutone, sicché la madre perdette lei ed essa perdette la bellezza della terra fiorita, perché Plutone la portò nell'inferno. Matelda, di cui Lia era prefigura, rappresenta la vita attiva. E l'ama apparve, siccome elle appare subitamente cosa che disvia per maraviglia tutto altro pensare, una donna soletta che si gia cantando e discegliendo fior da fiore ond'era pinta tutta la sua via. De bella donna, che a raggi d'amore ti scaldi, si vuo credere a sembianti che sogliono esser testimon del core, veniati in voglia di trarreti avanti, diss'io a lei, verso questa rivera, tanto che io possa intender che tu canti. Tu mi fai rimembrar dove e qual era Proserpina nel tempo che perdette la madre lei ed ella primavera. Ed eccola volgersi, simile a danzatrice, sui fiori. Una danzatrice più sacra di quella che incontriamo nel secondo inno delle grazie foscogliane. Più sacra perché la verecondia vince nei suoi moti la venustà. E ha una grazia così sottile che poco più basterebbe per farla cadere nell'estetismo. Ma Dante insiste sugli occhi. Quando essa leva gli occhi, egli vede uno splendore che paragona a quello degli occhi di Venere, quando Cupido, contrariamente al suo costume, ferì inavvertitamente con i suoi dardi la madre, ed essa si innamorò di Adone. Ancora s'afferma il gusto del mitico. Come si volge con le piante strette a terra ed intra sé donna che balli e piede innanzi piede appena mette, volsesi in sui vermigli ed in sui gialli fioretti verso me, non altrimenti che vergine che gli occhi onesti avvalli, e fece i prieghi miei esser contenti, sì appressando sé che il dolce suono veniva a me co suoi intendimenti. Tosto che fu laddove le erbe sono bagnate già dall'onde del bel fiume, di levar gli occhi suoi mi fece dono. Non credo che splendesse tanto lume sotto le ciglia, bello, sotto le ciglia, a Venere trafitta dal figlio fuor di tutto suo costume. Vedetela, dritta sull'altra riva, sorridere, tenendo e intrecciando come Lia fiori multicolori, ella ridea dall'altra riva dritta, trattando più color con le sue mani che l'alta terra senza seme gitta. Solo tre passi, quant'è largo il rio, il fiumicello, separano Dante da Matelda, ma la distanza gli sembra molto più grande. Questo è sottolineato con similitudine mitologica, certamente funzionale, ma un po' greve, come è parso a più di un critico. Questo fiumicello, dice dunque Dante, mi sembrava più detestabile dell'Ellesponto, i Dardanelli, agitato fra Sesto, dove stava Ero, e Dabido, dove stava Leandro, innamorato di lei, come sanno anche quelli che si baloccano con le parole crociate. Leandro attraversava ogni notte a nuoto quelle acque per ritrovare Ero finché non vi annegò. Serse passò l'Ellesponte nel 480 a.C. sopra due ponti di navi, ciò nonostante fu sconfitto dai Greci a Salamina e dovette ripassare lo stretto. tre passi ci facea il fiume lontani, ma il l'esponto l'ave passo serse ancora freno a tutti orgogli umani, ricordate i persiani di Eschilo. Più odio da Leandro non sofferse per mareggiare intra Sesto ed Abido che quel da me per callor non saperse. Ed ora si dichiarano gli intendimenti, cioè se vi piace l'allegoria. Luce rende il salmo delectasti che puote disnebbiar vostro intelletto, dice Matelda. Il richiamo al salmo, che non sto a citare del tutto, significa che Matelda se ne va per il paradiso terrestre sorridendo beata davanti ai miracoli della creazione. Voi siete nuovi, e forse perch'io rido, cominciò ella, in questo luogo eletto all'umana natura per suo nido, maravigliando tienvi alcun sospetto, ma luce rende il salmo delectasti che puote disnebbiar vostro intelletto. E tu che sei dinanzi e mi pregasti, di s'altro voglio dir, chi venni presta ad ogni tua question, tanto che basti. Ed ecco un sospetto. Stazio aveva detto che al di sopra della porta del purgatorio cessa qualsiasi fenomeno atmosferico. Come la mettiamo ora? Con l'acqua del fiumicello e col suono, col mormorio della foresta? L'acqua, dissi io, e il suon della foresta impugnan dentro a me novella fede di cosa che udii contraria a questa. Matelda sale in cattedra, spiega. Ondella, io dicerò come procede per sua cagion ciò che ammirar ti face e purgherò la nebbia che ti fiede, che ti turba, ti ferisce. Lo sommo ben che solo esso a sé piace, solo Dio piace a se stesso, perché solo Dio è senza difetto, fece l'uom buono e a bene, perché operasse il bene. E questo loco diede per arra lui d'eterna pace. Gli assegnò questo luogo come pegno, arra, di beatitudine celeste. Per sua difalta, per sua colpa, qui dimorò poco, per sua difalta in pianto ed in affanno cambiò onesto riso e dolce gioco, versi che non hanno più nulla di cattedratico, così chiari e pieni di fervore, non così i seguenti: perché il turbar che sotto da sé fanno l'esalazione dell'acqua e della terra, che quando possono dietro al calor vanno, all'uomo non facesse alcuna guerra, questo monte salio verso il ciel tanto e libero ne d'indi ove si serra. Perché, dice, i perturbamenti che sotto di esso producono le esalazioni dell'acqua e della terra, che salgono quanto più possono verso il calore del sole, non molestassero l'uomo messo da Dio sulla sua cima. Questo monte si innalzò tanto verso il cielo ed è libero da quei perturbamenti a partire dalla porta del purgatorio. Si credeva che quelle esalazioni non potessero salire più in su della regione fredda, la seconda delle quattro in cui si dividevano le regioni dell'alba, dell'aria. Or, perché in circuito tutto quanto l'aere si volge con la prima volta, se non gli è rotto il cerchio d'alcun canto, ora, perché l'aria gira tutta quanta insieme con il primo mobile, se il suo giro non l'è impedito da qualche ostacolo, come la montagna del purgatorio, in quest'altezza che tutta disciolta nell'aere vivo, tal moto percuote e fa sonar la selva, perché folta. Quel movimento batte su questa cima che si slancia tutta, il verso è molto bello, libera nell'aria pura e fa risonare la selva, perché è folta. E la percossa pianta tanto puote che della sua virtute l'aura impregna e quella poi, girando, intorno scuote e le piante, percorse dal vento, hanno tanto potere da impregnare della loro virtù, dei loro semi, l'aria. E questa, girando, scuote intorno quella virtù, quei semi, e l'altra terra, secondo che degna per sé e per suo ciel, concepe e figlia di diverse virtù, diverse legna, e l'altra terra, dove abitano gli uomini, secondo che è adatta per sua natura o per il suo clima, concepisce, concepe e produce figlia, figliare, di diversi semi, piante diverse. Non parrebbe di là poi maraviglia, udito questo, quando alcuna pianta senza seme palese vi s'appiglia. Udito questo, non ci sarebbe poi da meravigliarsi sulla terra quando qualche pianta vi germoglia senza che se ne sia veduto il seme. E saper dei che la campagna santa dove tu sei, d'ogni semenza è piena e frutto in sé che di là non si schianta, frutti che in terra non si colgono, ignoti alla terra. Ed ora spiega donde scaturisca l'acqua del fiumicello. L'acqua che vedi non surge di vena che ristori vapor che gel converta, come fiume che acquista e perde lena, ma esce di fontana salda e certa che tanto dal voler di Dio riprende quant'ella versa da due parti aperta. Il fiumicello non nasce da una sorgente che si è rinnovata da vapori convertiti in pioggia dal freddo, come succede dei fiumi terrestri che acquistano lena, contributo d'acque, dal condensarsi dei vapori e la perdono per l'evaporazione. Ma esce da una fontana, dice, salda e certa, inesauribile e immutabile, che per la volontà di Dio riprende via via l'acqua che perde per i due rivi che da essa si dipartono. Il lete, come vedremo tosto, e l'eunoè. Il lete che fa dimenticare i peccati e l'eunoè che restituisce la memoria del bene operato. Da questa parte, dove ora è Dante, con virtù discende che toglie altrui memoria del peccato, dall'altra d'ogni ben fatto la rende. Quinci letè, così dall'altro lato eunoè si chiama, e non adopra se quince quindi pria non è gustato. L'acqua di questi due fiumi non produce il suo effetto se non è gustata dall'uno e dall'altro. Significa che le anime non possono salire in cielo se non hanno provato l'uno e l'altro, cioè se non hanno scontato e dimenticato il male fatto e riacquistata la memoria del bene compiuto. A tutti altri sapori, esto è di sopra, il sapore di questi due fiumi soverchia ogni altro, per esso si compie la purificazione. E avvegna che assai possa esser sazia la sete tua, perché io più non ti scopra, darotti un corollario ancor per grazia. Ne credo che il mio dirti sia men caro, se oltre promission teco si spazia. E sebbene il tuo desiderio, torna la parola sete così spesso usata, possa esser sazio, anche se io non ti spiego altro, ti farò, senza che tu me lo chieda, un corollario, un'aggiunta a quanto ti ho dimostrato. Quelli che anticamente poetaro l'età dell'oro e suo stato felice, forse in Parnaso e sto loco sognaro. I poeti antichi forse sognarono questo luogo, il paradiso terrestre, quando cantarono l'età dell'oro e lo stato suo felice. Ricordi di scuola per me, aurea prima sata est etas. Qui fu innocente l'umana radice, qui primavera sempre ed ogni frutto, nettare è questo di che ciascun dice. Qui furono innocenti prima del peccato i progenitori, qui è sempre primavera con ogni frutto che sempre matura, come in quelle poetiche fantasie. Quest'acqua è il nettare di cui ciascuno di quei poeti ha parlato. In questi ultimi versi si rianima, vedete, il discorso di Matelda, spesso irto di ragionamenti un po' freddi. Tant'è vero, ma questa è un'osservazione quasi umoristica, che Virgilio e Stazio a queste ultime parole sorridono. E molto bello è l'ultimo verso del canto, dove Dante, come circolarmente riallacciandosi alla prima parte, torna a volgere gli occhi alla bella donna. Io mi rivolsi indietro allora tutto ai miei poeti e vidi che con riso udito avean l'ultimo costrutto. Poi alla bella donna tornà il viso.